c'erano altri come noi, le storie della storia, di polvere e di gloria, uomini come noi, ci furono degli altri poi, storie senza vite senza memoria, uomini e non eroi. Prendimi le mani, parla tu che sai, giura che domani tu ci sarai. Dammi le tue mani che ti porterò più lontano che potrò.
Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda Valori in Campo, una rubrica a cura di Acriterra. Conduce oggi la trasmissione il giornalista Francesco Vitale. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo la parola a Francesco.
E buona giornata, buon lunedì, buona ripresa, possiamo dire, nel mese di settembre, di tutte le attività da parte di Francesco Vitale. Grazie a Massimo in regia, nuova puntata, non ci siamo fermati mai. Un grazie e un bentornato anche al presidente nazionale di Acriterra, Nicola Tavoletta, in collegamento con noi. Ciao Nicola, ben ritrovato.
Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori, e io vi dico ancora buona estate, perché oggi è 4 settembre, l'estate ha ancora almeno 20 giorni, godiamoceli tutti.
Sono d'accordo con te, anche perché lo dicevamo in realtà anche fuori onda col nostro regista, ci sono anche delle belle settembrate, insomma, soprattutto anche per il nostro comparto agroalimentare, insomma, ne parleremo. Per Acriterra, Nicola, è stata un'estate molto bella, bella intensa, non ci siamo fermati mai. Prima di collegarci con la nostra prima ospite, ecco, ti chiedo un sunto delle tante attività, ultimo non ultimo, anche il meeting di Rimini, ma ci sono state tantissime iniziative che hanno visto appunto Acriterra protagonista. Ti va di accennarne? Nicola? Abbiamo qualche problema con Nicola. Ecco, ti sentiamo. Nicola, ci senti?
Allora, dicevo, sì. Acriterra, nel mese di agosto, non tutta l'estate, che dovremmo prendere una trasmissione intera, è stata presente con impegni a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, dove ha radunato tantissimi agricole calabresi sulle eccellenze di quel territorio, in Friuli Venezia Giulia a Corno di Rosazza per parlare dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia sulla guida top vini di quella regione. Siamo stati in Liguria, dove anche lì sono state numerose le iniziative, così come in Campania con l'Auticando a Prizzi in provincia di Palermo, in provincia di Trapani a Calatafimi sul Festival dei Grani Antichi, in provincia di Bari, Ruvo di Puglia, per quanto riguarda l'alimentazione mediterranea e le buone pratiche. Insomma, il nostro stivale è stato pieno di iniziative di Acriterra. Io ho anche girato alcune di queste qui, insomma, quasi facendo la costa sia tirrenica che adriatica, tutta quanta, tappa dopo tappa. Ed è importante farlo, perché la nostra organizzazione si è riappropriata di una vivacità importante.
Di chilometri, Nicola, ne hai fatti tantissimi, possiamo testimoniarlo, ma anche tanta soddisfazione nell'incontrare persone, nel condividere il territorio, e questo è sempre molto importante, no? Soprattutto per le finalità dell'associazione, per la finalità anche di quello che ovviamente viene comunicato. Facevi accenno al vino, un po' il biologico oggi sarà il tema portante della puntata settembrina, e siamo proprio in tema, possiamo dirlo, di Valori in Campo, perché abbiamo un ospite che è già in collegamento telefonico, e quindi la presentiamo. Ha avuto l'ardire, si scherza ovviamente, di fare una tesi sulla comunicazione dedicata al vino biologico. Siamo in provincia di Frosinone, con noi c'è Giulia Ciotoli. Ciao Giulia, buona giornata, benvenuta.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Giulia, raccontaci un po' come nasce questa tesi.
Allora, questa tesi nasce dal mio interesse per il vino da sempre, perché vengo comunque da una zona dove le produzioni agricole sono molto sviluppate, tant'è che anche mio nonno era possessore di una piccola vigna, quindi ho un legame anche affettivo con le vendemmie e il vino. E quindi ho deciso di addentrarmi dentro questo mondo e analizzando tutte quelle aziende che producono vino biologico all'interno della mia provincia di residenza, quindi della provincia di Frosinone.
Sì. Vino biologico, spieghiamo per chi ancora non lo sapesse che cosa si intende appunto per questa tipologia di vino e come hai potuto dimostrare che si sta tanto estendendo anche sul nostro territorio.
Sì, è un mercato che è molto in espansione, infatti negli ultimi tempi il consumo di vino convenzionale è diminuito, invece quello biologico sta conoscendo una forte espansione proprio perché ad oggi i consumatori sono più consapevoli, fanno scelte più salutari e più che comunque guardano più al rispetto anche dell'ambiente. Il vino biologico appartiene a quelle tipologie di vini che non utilizzano additivi chimici né per le produzioni e né per, cioè, diciamo, né per le coltivazioni né per le produzioni in cantina. Il vino biologico è l'unico che ad oggi ha un riconoscimento a livello europeo, sia del marchio che della regolamentazione per le produzioni. Esistono altre tipologie come il vino naturale e il vino biodinamico che invece ad oggi non hanno una regolamentazione europea ma si dotano delle certificazioni proprie.
Importante, e beh, più o meno ormai da tempo anche, come si può dire, quando si dice, vanno anche in una pubblicità di stare attenti, di fare attenzione all'etichetta, anche per il vino biologico ovviamente ci deve essere una dicitura particolare che testimoni e confermi la produzione effettuata con uve d'agricoltura biologica e c'è il logo dell'ente certificatore. In questo modo si può riconoscere, giusto Giulia, anche per l'utente finale che scegliesse questa tipologia di vino.
Certo, assolutamente. L'etichetta infatti è... Cioè, il valore principale dell'etichetta è quello di ridurre comunque le asimmetrie informative che ci sono tra consumatori e produttori e per questo infatti grazie alla regolamentazione dell'Unione Europea del 2012 è possibile trovare, avere un'etichettatura di vino biologico dove si riporta il logo dell'Eurofoglia e che permette così ai consumatori di identificare subito le produzioni biologiche.
Nicola, sicuramente, visto che parliamo di biologico, abbiamo coinvolto immediatamente la nostra Giulia che sarà con te, tra gli altri, al 35esimo Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, stiamo parlando del Sana, edizione 2023, dal prossimo 7 settembre a Bologna. Un altro appuntamento.
Sarà il 9 settembre a Bologna in diretta dai Saloni del Sana, alle ore 12 sui nostri social, un incontro dedicato proprio alla promozione del vino biologico. Oltre alla dottoressa Ciotoli avremo con noi l'assessore all'agricoltura del Comune di Bologna, l'assessore all'agricoltura della Regione Lazio e alcuni produttori del settore vitivinicolo, la biotecnologa alimentare Serena Castellano e tutto sarà condotto da una giornalista di Avvenire che è anche presidente delle Agri Provinciali di Bologna, la nostra Chiara Pazzaglia. Questo è un appuntamento per il 9 di settembre alle ore 12. Però Francesco, se ho...
Sì. Vai Nicola, aspetta che ti abbiamo nuovamente perso, però hai tempo, quindi se vuoi rivolgere una domanda alla nostra Giulia, lo puoi fare.
domande le, mi sentite adesso?
Sì, eccoti. Sì,
le domande le riserviamo quando ci vedremo a Bologna, quando così Giulia ci svelerà tutte le sue trovate o idee sperimentate nella sua tesi, che avremo modo di pubblicizzare in quell'occasione. No, io volevo focalizzare un tema invece che è molto attuale sulla questione del vitivinicolo, che è questo: noi abbiamo in Italia un grande invenduto di vino nelle cantine. C'è un calo dell'esportazione del vino da tutti qua per quanto riguarda i grandi compratori extraeuropei, tranne la Russia, che in questo momento continua ad acquistare vino da noi, il Giappone, gli Stati Uniti, la Cina invece hanno un interesse minore, hanno avuto un interesse minore quest'anno, o almeno così sembra, del vino. La questione è che noi abbiamo un invenduto importante di vino, ma abbiamo sugli scaffali della grande distribuzione il vino sempre a maggior costo, con prezzi più alti per quanto riguarda la vendita ai privati. Quindi c'è una questione che va assolutamente riallineata, perché la filiera...
Abbiamo ancora riperso Nicola, aspetta, vediamo. Stavi parlando della filiera... Dovrebbe tornare, ecco, il nostro Nicola Tavoletta. Eccoti.
Allora,
vai.
La filiera va a discapito dei produttori perché non riescono a vendere tutto il vino che hanno e lo devono vendere a prezzi bassi, e dei consumatori perché acquistano vino stranamente a prezzi sempre più alti, nonostante l'invenduto sia proprio sui prodotti di alta qualità. Quindi c'è questo fenomeno strano. Allora ci sono due questioni. La prima, che è naturale che si va a compensare, perché noi prevediamo una vendemmia molto più limitata questa 2023, quindi le scorte del 2022 vanno a compensare le carenze del 2023. L'altra invece è poi una questione economica, dove evidentemente c'è qualcuno che specula lasciando il vino in cantina per tenere i prezzi alti sugli scaffali, e su questa cosa dobbiamo avere attenzione con un osservatorio nazionale pubblico che coinvolge anche le nostre organizzazioni, quelle dei produttori, molto attento su questo tipo di vogliamo dire stortura, ma in realtà speculazione sulla filiera del vitivinicolo.
Importantissimo questo, Giulia, possiamo dire, anche perché è un tema, mi fa piacere, insomma, anche poi, ripeto, torneremo a parlarne anche da Bologna e successivamente al Sana di Bologna. Ripeto, c'è necessità sempre, anche nella, diciamo, nella vita di tutti i giorni, anche nella quotidianità, di capire cosa compare sulle nostre tavole, cosa andiamo a bere. Che cosa, ecco, ti chiedo quest'ultima, proprio sembra una domanda banale ma importante: che cosa hai voluto comunicare, visto che parliamo comunque di una tesi di comunicazione, e a chi o a quale tipologia di persona hai pensato nella redazione di questa tesi? E quanto è stato importante, ecco, se puoi, ma proprio un accenno, anche coinvolgere le aziende, se lo hai fatto proprio per approfondire gli argomenti della tua tesi?
Allora, il filo conduttore principale di questa ricerca è la comunicazione. Io mi sono dedicato all'analisi della comunicazione di queste aziende, proprio perché, a quanto risulta oggi, non c'è una comunicazione molto specifica sulle produzioni di vino biologico. In generale il vino viene comunicato spesso con dei toni che sono più rivolti a utenti di settore piuttosto che a un pubblico più ampio. Quindi quello che ho riscontrato da questa tesi è che ancora bisogna lavorare su questa comunicazione del vino biologico, che deve essere a mio parere alla portata di tutti, anche di chi non è esperto del settore, e ad oggi è importante farlo anche attraverso l'utilizzo degli strumenti che ci offre la tecnologia, come i social media e le piattaforme, insomma Instagram, Facebook, che sono il futuro. E purtroppo ancora, insomma, ad oggi si fa molto leva sul territorio, sulla qualità e sulla tradizione, che sono degli aspetti importantissimi per il vino, ma non sono, sono degli aspetti che comunque accomunano la comunicazione del vino biologico a quella del vino convenzionale. Quindi secondo me bisognerebbe fare uno step in più per valorizzare appunto il carattere biologico di queste tipologie. Ed è stato interessante analizzare delle belle realtà che si trovano sul mio territorio, perché abbiamo delle eccellenze, delle produzioni di vino di alta qualità, che secondo me hanno bisogno di essere comunicate in modo più ampio.
Giulia, faccio una domanda a Giulia, se me lo
sì.
permette Francesco.
Sì.
Così, giusto prima di salutarci, il vino portabandiera, non mi interessa diciamo la cantina, ma il tipo di vino, il vino portabandiera rosso della provincia di Frosinone e il vino portabandiera bianco della provincia di Frosinone, secondo te?
Allora, il vino portabandiera è il Cesanese del Piglio sicuramente, che è una delle nostre eccellenze, e il vino bianco è, secondo, a mio avviso, la Passerina del Frosinate.
Grazie.
Grazie, doppiamente grazie Giulia Ciotoli. Con te appuntamento al Sana di Bologna, l'avete sentito, lo ripetiamo, il 9 settembre, diretta social. Avremo modo anche di riparlarne a Valori in Campo anche qui su Radio Mater. Ancora complimenti per questa tesi, buona settimana, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ciao Giulia.
Buona giornata.
Grazie Giulia, grazie davvero. Noi ci prendiamo una piccola pausa insieme a Nicola Tavoletta. Vi dico che tra poco lasciamo il mondo dei vini e ci trasferiremo in erboristeria. Qui avremo due ospiti al prezzo di uno. Scopriremo anche in questo caso la bellezza anche di ciò che si può trovare in erboristeria. Anzi, prima della pausa musicale, vi invito, se avete domande, a dialogare, commentare con noi, diretta @radiomater.org, potete inviare i vostri messaggi WhatsApp al 331-7914-523. Breve pausa e torniamo qui insieme. Valori in Campo, Radio Mater. A tra poco.
Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare, coi nostri vini, il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Com'eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Uela, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticar. Barbera e champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto però vorrei vederla ancora, io sono direttore Aldo Mestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato, ma chissà.
Siamo andati a prendere Giorgio Gaber, Barbera e Champagne su Radio Mater. Francesco Vitale con Nicola Tavoletta, Valori in Campo. Nicola, preferisci il Barbera o lo Champagne?
Ah, io da presidente di Agriterra devo comunque dire Barbera, devo dire. Però io sono promotore di un'organizzazione europeista e non fateci mancare lo Champagne, nel senso che al di là della partigianeria, della posizione di essere italiani, lo Champagne è un prodotto straordinario. Ma voi siete stati straordinari, la regia è stata straordinaria a tirare fuori questo colpo di genio con Barbera e Champagne e Giorgio Gaber. Veramente chapeau al regista.
No, ma noi abbiamo un regista veramente di tutto rispetto, anche se a quest'ora dobbiamo. L'unico problema è che non beve caffè, è questo, però vabbè, insomma, lo perdoniamo. Allora, ogni promessa e debito, ci trasferiamo in erboristeria. Abbiamo la prima delle due ospiti, in realtà più che un ospite è un'amica, già amica di Radio Mater, di Acliterra, la nostra biotecnologa Monica Crociata. Ciao Monica, buona giornata intanto.
Ciao a tutti, Francesco, Nicola, grazie mille per l'invito, era un po' che mancavo dalla radio e sono contentissima oggi di portare questo argomento e in realtà di portare anche una mia amica che è sicuramente più esperta, l'esperta numero uno che vi potevo portare per quanto riguarda il mondo dell'erboristeria.
E buongiorno Monica.
Sì, e proprio in questo momento Monica è arrivata la tua amica e do a te il compito proprio, ecco, in questo caso di presentarla, coinvolgerla, perché so che soprattutto lei porta avanti un'attività importante in questo senso. A te Monica, presentala perché è già in linea con noi.
Sì, ecco, dovevamo parlare di piante officinali e del mondo dell'erboristeria, quindi sono contentissima di presentarvi la mia amica Clementina Brizzi, che ha appunto un'erboristeria, Camila Biomarket, che lavora nel settore da quasi 30 anni. Dici Clementina.
Buongiorno. Benvenuta intanto Clementina, buona giornata.
Ciao, buongiorno.
A voi e grazie Monica di avermi ospitato e aver ospitato tutto il mondo di Camila Biomarket questa mattina. E niente, allora io inizierei col dire che sicuramente questo è uno dei periodi migliori per le piante officinali, perché ci sono dei temi caldi, quindi parte la stagione della depurazione dopo tutti gli spritz che abbiamo bevuto quest'estate. Poi c'è un altro tema che affligge uomini e donne, che è quello della caduta dei capelli, e poi un altro grande tema insomma da affrontare, che sono le difese immunitarie. Ora partiamo da quello della depurazione.
Direi, come diceva Troisi, sulla caduta dei capelli possiamo pure omettere, insomma.
Sì,
Andiamo avanti. Allora,
non è che ci affligge questo tema.
Partiamo dalla depurazione. Allora, innanzitutto noi sappiamo che ci sono degli organi importantissimi e responsabili appunto per l'eliminazione e lo smaltimento delle tossine, che sono il nostro fegato, i reni, la pelle e l'intestino. Ma perché gli dobbiamo far fare tutto da soli? E quindi ci possiamo aiutare sicuramente con un po' di carciofo, del tarassaco e del cardomariano. Sono delle piante semplici da trovare, quindi in tutte le erboristerie, e potete fare sicuramente una tisana oppure prenderle in tintura madre, insomma, o anche in una bevanda già pronta per i più pigri. Ora, la caduta dei capelli sicuramente non interessa magari a tanti maschietti, ma a tante femminucce in questo periodo crea un po' di problemi, perché passiamo da una caduta di 50-100 capelli al giorno fino a un raddoppiamento della caduta, quindi tra il periodo di settembre e novembre purtroppo è un fenomeno che può affliggere diversi di noi, insomma. E da cosa dipende? Dipende da una carenza sicuramente delle vitamine, e è importante quindi avere sempre tutte le vitamine del gruppo B belle attive, quindi si possono integrare sicuramente con degli integratori, oppure possiamo aiutarle anche questo con delle piante. In questo caso la pianta per eccellenza che può aiutarci un po' a ravvivare i nostri capelli è l'equiseto, che viene anche, è conosciuto anche come coda cavallina, proprio perché i fusti della pianta assomigliano alla coda di un cavallo. Quindi è sempre bello anche qualche piccolo input per riconoscerle poi in natura, le nostre piante. Per chi ama anche proprio un'applicazione invece esterna, si possono fare delle frizioni con l'olio essenziale di rosmarino. Quindi per chi, ma anche magari per qualche maschietto che ha voglia di non perdere gli ultimi capelli, si può applicare l'olio essenziale e aiuta proprio a stimolare il bulbo pilifero alla ricrescita. Poi concludiamo con le nostre difese immunitarie, che insomma dopo un periodo veramente importante in cui sono state messe a dura prova durante il Covid, possiamo sicuramente definire l'echinacea come la regina delle piante officinali per le difese immunitarie. È adatta un po' a tutti, a chi soffre di influenze e raffreddori, quindi si può fare un periodo di prevenzione. E si può aggiungere insieme ad essa anche la rosa canina, che è ricca.
Vuoi ripetere come si chiama questa pianta?
L'echinacea.
Grazie.
Non so se qualcuno di voi l'ha sentita, però insomma è una pianta famosa insomma nel nostro mondo, ma anche per chi solitamente soffre molto di influenze durante questo periodo invernale.
Così ci possiamo preparare bene. Clementina, c'è un, anche questo può essere banale, ma magari è utile, perché spesso no, si pensa no, a un, banalmente a un fruitore delle erbe o dell'erboristeria. C'è un target tipo dell'utente, delle persone, insomma, che al di là delle necessità, appunto come dicevamo prima, no, ma un range d'età, chi è che viene? Soprattutto ecco nel tuo negozio, nella tua realtà, è un cliente abituale? È qualcuno che viene già con delle informazioni, cerca consigli, fa delle domande che non c'entrano nulla? Descrivici un po' l'utente medio che ti si presenta. Ecco, davanti.
Allora, diciamo che negli anni è cambiato molto il mondo dell'erboristeria. Passiamo, io, mia mamma ha aperto questa erboristeria 30 anni fa, quindi ho vissuto un po' tutti i periodi. Tanti anni fa l'erboristeria era un po' un posto di nicchia, frequentato soprattutto dalla fascia d'età dai 40 ai 60-70 anni. Adesso devo dire che il mondo erboristico è molto cambiato e ci sono tantissime ragazze giovani che si sono avvicinate a questo mondo anche grazie più che altro alla cosmesi biologica, e adesso hanno iniziato anche a utilizzare la parte degli integratori, che forse prima era un pochino meno utilizzata dalla fascia un po' più giovane. E poi sì, come dici tu, abbiamo un target variegato di persone, c'è chi si prepara e viene con delle idee ben precise, perché oggi su internet c'è scritto un po' tutto, ma quello che poi è bello è cercare di capire insieme quello che è adatto, perché internet non ci può spiegare effettivamente quello che va bene per noi in quel momento, quindi c'è bisogno comunque dell'esperienza di un esperto. E poi c'è chi invece viene e si affida completamente a noi e ci chiede fai tu, e insomma ci affidiamo completamente.
Giusto. Più uomini o più donne? Più uomini,
allora,
o più
sicuramente
donne?
Sicuramente ad oggi ancora abbiamo un parterre molto femminile, devo essere sincera. Però ci sono sempre più maschietti che si avvicinano e sono anche quelli più bravi. Devo dire che siete più esperti anche per quanto riguarda le piante, studiate di più, siete più attenti. E, ci sono tantissimi uomini che amano il mondo delle piante e dei tè e sono molto più preparati delle donne. Quindi siete di meno ma più preparati, dai!
Meno male, meno male. Monica, hai qualche domanda alla tua amica che vuoi, una curiosità che vuoi chiederle?
Ecco, mi veniva in mente quando ogni tanto io passo dal negozio a salutare e magari viene qualche cliente un po' insomma insistente, che già crede di saperne più di voi, perché proprio volevo fare una riflessione sul fatto di internet, come dicevi, sono molte informazioni, ma in alcuni casi possono essere bufale, in alcuni casi possono essere informazioni non complete, e quindi un po' come da utenti dovremmo, come dire, gestirci, certo. E poi
affidarci invece a voi. Allora, io ai clienti dico sempre, se avete un dolore, un malanno, un qualcosa che vi fa male, non aprite internet, perché da lì a poco vi sentirete morire. Quindi il mio consiglio spassionato è parlate col dottore, parlate con persone umane, perché su internet purtroppo scrivendo una patologia, insomma un sintomo, può uscire qualsiasi cosa, dalle cose più piccole alle cose più brutte. Quindi da lì a poco ci si immerge in un mondo di ansie e di preoccupazioni talvolta inutili. Quindi cercare sempre di evitare di cercare il consiglio di internet per cose serie. Dopodiché si può utilizzare sicuramente internet per venire a conoscenza di cose che magari prima non conoscevamo, però bisogna anche rimanere sempre aperti al consiglio della persona, del consulente che troviamo nel negozio, perché è fondamentale l'esperienza. Il mondo erboristico si tramanda da anni e anni, fa parte della nostra storia, ma ancora prima di questo secolo, quindi è fondamentale cercare di affidarsi a quelli che erano i rimedi della nonna, come si può dire, no? Perché sono sì. Quelli poi che sono davvero efficaci e di solito non sono scritti su internet. E soprattutto io ci tengo sempre a specificare che delle volte quando si scrive un articolo si esagera un po' sulle potenzialità di alcune piante, cioè se uno mette per esempio il guiseto su internet si aprirà un mondo di cose che il guiseto fa, quando poi in realtà i principi attivi sono utili per due o tre cose. Però è normale che se si deve scrivere un articolo si deve allungare un po' il brodo, quindi facciamo attenzione sempre a qual è la capacità primaria della pianta che stiamo guardando e stiamo vedendo, perché purtroppo non si possono avere 2000 effetti, insomma, da una sola pianta. E quindi direi che si può iniziare una prima analisi da internet e poi affidatevi sempre all'esperto, a qualcuno che ne sa un po' più di voi. Questo sicuramente.
Nicola, possiamo dire che, insomma, ci si apre una strada interessante, insomma, anche per noi, ma buon approfondimento, qualche suggerimento Clementina ce l'ha dato anche per intraprendere questa stagione, adesso che ho capelli a parte, diciamo, no? Però insomma ne abbiamo di consigli.
Allora, il 5 e il 6 di ottobre a Talamone, comune di Orbetello, provincia di Grosseto, Acriterra farà la terza edizione di Acriterra Lab. Lì lanceremo il primo forum nazionale delle piante officinali, che faremo all'inizio della prossima primavera, anzi prima della primavera, perché abbiamo intenzione di farlo tra febbraio e marzo. Quindi Acriterra concentrerà la sua attenzione, il suo impegno, la sua funzione di rappresentatività proprio sulle piante officinali, dai produttori ai trasformatori. Le piante officinali hanno una importante posizione nella produzione agricola italiana, ma riescono, pensate un po', a soddisfare solo il 20% della richiesta italiana. Quindi dobbiamo assolutamente sostenere questo settore, che poi è uno dei settori che più di tutti gli altri riesce ad essere un controllore, un equilibratore dell'ecosistema nazionale italiano ambientale. Quindi Agriterra ha un'attenzione, ripetiamo, un'attenzione particolare su questo settore, che prima era considerato di nicchia, oggi invece è di tendenza. Quindi la capacità, la volontà di aver ospitato, parte Monica fa parte dello staff di Agriterra, ma la nostra amica Clementina è un elemento che avrà una continuità nel tempo su questo settore.
Clementina, io vi ringrazio, intanto, grazie. È stato un buono spunto, perché effettivamente quello che dici è vero, è difficile trovare adesso delle piante italiane, è molto difficile, è una ricerca ardua. Quindi,
Clementina, dici come fare per chi fosse nelle vicinanze ovviamente a venirti a trovare, ecco, nella tua erboristeria?
Semplicissimo, noi siamo molto attivi sui social e su Google, insomma, potete inserire Camila Biomarket e vi esce, insomma, l'indicazione per venirci a trovare, o altrimenti, come vi dicevo, sui social trovate tutte le informazioni. Camila Biomarket.
Grazie Clementina
grazie
Brizzi
voi,
per essere stata
giornata.
Con noi. Buon
grazie.
Lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Buona giornata,
grazie
ciao.
Anche alla nostra Monica Crociata, che ritroveremo prestissimo. E Monica, ti ringraziamo per aver portato la tua amica qui, veramente per averci permesso di parlare, ecco, di un tema così importante, potremmo dire di tendenza, giusto Nicola?
Giusto.
Grazie Monica.
Mille per l'invito ancora, e è stato un piacere portarvi Clementina e parlare di nuovo insieme. Grazie mille.
Grazie. Allora, Nicola, noi ci stiamo per prendere una nuova pausa musicale insieme, tra poco avremo un nuovo ospite, e siamo nel Comune di Roma, ma in realtà continueremo a parlare di organizzazione, aziende agricole, zootecniche, insomma, vuoi dare qualche anticipazione?
L'ultima volta a Fiumicino abbiamo fatto un'iniziativa, mi riferisco all'ultima iniziativa nazionale fatta a Roma, è stata fatta nel, diciamo, in provincia di Roma, nel comune di Fiumicino, ci siamo dedicati alle aziende della filiera dell'apicoltura, del miele, e abbiamo avuto ospite, ma più che ospite è ormai del gruppo, della famiglia, della comunità di Agriterra, Fabrizio Santori. Fabrizio ha redatto, scritto, elaborato dei testi, dei manuali utili per chi vuole intraprendere l'attività di agricoltore oppure vuole aprire un'azienda zootecnica. Appunto dei testi che spiegano in maniera semplice, elementare, come costruire un progetto economico in agricoltura. E quindi Fabrizio l'abbiamo invitato. Poi io sono contento di parlare con lui, di confrontarmi con lui, anche perché è un rappresentante dell'amministrazione comunale romana, della capitale, oltre ad aver avuto un ruolo importante.
Abbiamo riperso ancora Nicola, abbiamo un attimo Nicola l'audio, sì, molto importante per Roma, e sicuramente, insomma, ci darà anche vari spunto per saperne ancora di più in questo senso. Vediamo un po' se Nicola è tornato nuovamente con noi.
Ci sono.
Eccoti, vai.
No, dicevo, comunque, oltre alla sua funzione, il suo ruolo scientifico per quanto riguarda la progettualità nel mondo agricolo, nel mondo rurale, Fabrizio è anche un politico, possiamo dire, di successo, essendo stato rappresentante sia in Regione Lazio che è attualmente al Comune di Roma. Poi l'11 condivideremo una cosa insieme, perché a sorpresa Fabrizio mi ha candidato per un premio e credo che lo dobbiamo andare a ritirare al Palazzo Valentini, però ce lo dirà lui,
ne parleremo tra poco, lo incontriamo. Un'altra breve pausa musicale su Radio Mater e torniamo per l'ultima parte di Valori in Campo con Acliterra, Francesco Vitale, Nicola Tavoletta, Massimo in regia. Restate con noi.
Chiariranno e fioriranno i nevai. distanze ci riavvicineranno. All'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, dancing in the dark, ballare piano in controluce. Moltiplicare la nostra voce, sing in the dark, man mano insieme, soldati e spose. Domenica,
Zucchero con Diamante nella terza ultima parte di Valori in Campo su Radio Mater, Francesco Vitale con voi, Nicola Tavoletta, Acli Terra, presidente nazionale. Nicola, lo abbiamo annunciato prima della pausa musicale, vorrei dare a te, ecco, il compito e il piacere di salutare il nostro ultimo ospite di questa mattina.
Fabrizio Santoni, consigliere comunale di Roma, ma esperto di progettazione economica nello sviluppo delle imprese agricole e anche per quanto riguarda le start-up nel mondo rurale, sia per l'agricoltura che la zootecnia. Fabrizio è stato nostro ospite a Fiumicino, un fiume di miele, lì ha presentato in pillole i suoi due ultimi libri. Sarà anche lui presente il 5 e il 6 ottobre a Talamone, dove ci confronteremo proprio sul tema della capacità di fare dei piani economici nel mondo rurale ben sistematizzati, proprio perché l'efficacia economica sia bene in equilibrio con la sostenibilità ambientale. Fabrizio, ciao.
Benvenuto. Benvenuto Fabrizio.
Mi sa che non lo sentiamo.
Non lo sentiamo, non so se è caduta la linea.
No. Mi sentite?
Ora sì, eccoci Fabrizio, buona giornata, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie al Presidente Tavoletta per la straordinaria presentazione, grazie a tutti voi per l'opportunità di questa intervista insieme. Insomma, la tematica dell'apertura di un'azienda agricola, di un'azienda zootecnica va oltre, diciamo, tutte quelle procedure che magari burocratiche che esistono e che possono portare all'apertura di una nuova attività o al miglioramento di un'attività stessa. Quello che ritengo che sia mancato in questi anni sotto il profilo formativo anche per gli agricoltori, che ormai non sono più solo coloro che stanno sulla terra ma devono poi operare per vendere i loro prodotti, per avere rapporti commerciali non solo in Italia ma anche all'estero, per saper guidare un'azienda a tutti gli effetti, cioè diventare un manager reale. E questo cerco di affrontarlo all'interno dei miei testi, aprire un'azienda agricola e aprire un'azienda zootecnica con delle guide pratiche, con esempi di successo di aziende che ce l'hanno fatta ad andare in una certa direzione, a sostenere la propria azienda dal punto di vista economico aziendale, oltre che con i loro prodotti. Spesso, ripeto, l'agricoltore fa un lavoro importante, magnifico, anche per la tutela della nostra terra, però non riesce magari a posizionare bene il proprio prodotto sul mercato o a venderlo a determinate condizioni, sottoposto purtroppo alle condizioni del mercato che schiacciano i prezzi al ribasso, poi in questo momento con un aumento importante dei costi. Quindi tutto questo fa parte di due testi operativi, ripeto, perché allegati al testo stesso ci sono due software che permettono la realizzazione di un business plan, che è poi l'argomento principale su cui poter basare la possibilità di chiedere finanziamenti sia nel privato sia alle istituzioni agevolazioni, finanziamenti agevolati, oppure per presentare un'idea, un progetto, per acquisire nuovi soci, piuttosto che per lavorare con nuovo personale che possa aiutare l'imprenditore stesso a raggiungere tutti questi obiettivi. Ecco, questa è stata l'idea che ho messo in campo insieme alla Maggioli, e ringrazio Acriterra per l'opportunità che mi ha dato sia a Fiumicino, ma in occasione anche del prossimo incontro a Talamone, di poter essere un riferimento, ecco, un riferimento in maniera umile, lo dico, ma diciamo teorico, tecnico e anche pratico a livello di software, appunto, per tutte quelle aziende che hanno bisogno di rilanciarsi o a tutti coloro che vogliono aprire una nuova realtà.
Ecco Fabrizio, interessantissimo, proprio perché secondo me, come dicevamo, è riduttivo chiamarlo manuale o guida, perché è un vero e proprio vademecum, come tu dicevi, no? Un po' che si rivolge, lo definisci un po' l'agricoltore 4.0. Non solo questi esempi pratici, ma se non vado errato, tu sei andato anche a fondo realizzando delle interviste a degli imprenditori particolari che, partendo dalla loro esperienza, magari permettono anche al lettore di recepire qualche suggerimento utile sulla propria impresa, sulla propria impresa agricola. Come nasce anche questa idea e come hai trovato questi imprenditori, possiamo definire davvero di successo?
Sì, intanto grazie per questa domanda, che è proprio il nocciolo della mia idea. Cioè, la mia idea non si pone soltanto su una teoria, ma poi va verificare sul campo quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti con i piani di marketing, con i piani aziendali di tutti quegli imprenditori che hanno utilizzato il concetto di formazione e poi lo hanno applicato per poter raggiungere obiettivi importanti. E allora qui c'è anche l'idea di poter porre alla fine del testo queste interviste a imprenditori agricoli di successo con cui sono venuto in contatto. Io nel tempo, anche da consigliere regionale, membro della Commissione Agricoltura, ho collaborato con le maggiori unioni sindacali, con tutte le organizzazioni di allevatori, pescatori, con numerose realtà associative, appunto territoriali, e quindi sotto questo punto di vista ho cercato di estrapolare da questo categorie, visioni, obiettivi, ma anche speranze di tanti imprenditori che poi dal nulla sono riusciti a costruire grandi realtà, sono riusciti in qualche modo a generare quel percorso vitale di presenza sul territorio, di vendita di prodotti di altissima qualità, però allo stesso tempo di generare occupazione e quindi anche reddito, perché il vero tema è che tanti vogliono aprire un'azienda agricola, hanno in mente di farlo oppure hanno ereditato un terreno, ma poi non si sentono in grado di poter valutare se quel terreno poi frutterà realmente un reddito che gli consentirà di vivere a lui e alla sua famiglia. Ecco, allora spesso tanti non hanno il coraggio di fare questo. Ecco, il testo serve a capire se poi ci sono queste basi, si può arrivare a questo obiettivo, in che modo, e se questo poi in qualche modo è soddisfacente per l'imprenditore stesso. Quindi il business plan raggiunge con i tre piani economici finanziari, cerca di leggere il futuro e capire tra 3 anni quanto ho investito e quanto invece sono riuscito a recuperare, se questo è utile e necessario per vivere, per la mia famiglia. Ecco, questo è l'obiettivo, diciamo, in sintesi, anche diciamo abbastanza superficiale, perché poi, come vediamo, il testo, il 10° capitolo, in particolare di aprire un'azienda agricola, va nel profondo del business plan con i vari inserimenti matematici, tecnici, che ti consentono di capire realmente con dati effettivi cosa sta avvenendo.
Nicola, non so se vuoi rivolgere un'ultima sollecitazione o riflessione al nostro amico Fabrizio.
Più che altro, Fabrizio, io ti chiederei qualche informazione. Per qualche mese fa mi hai chiamato, era credo quest'inverno, e mi hai detto: guarda, ti vorrei candidare per un premio prestigioso che si svolge a Roma, Top Italy. Io sono rimasto così, diciamo, abbastanza sorpreso. E dopo qualche mese, dopo un po' di mesi, grazie alla tua candidatura, mi è arrivato il telegramma di conseguimento di questo premio. Ci puoi dare qualche informazione, visto che tu sei l'artefice di questa iniziativa, e che si svolgerà l'11 settembre a Palazzo Valentini a Roma? Ho visto che ci sono tante organizzazioni importanti che aderiscono, anche dimostrazioni da parte di altre organizzazioni del settore agricolo rurale che saranno presenti in quella giornata. Giusto qualche scoop, qualche gossip, qualche anticipazione e poi una piccola riflessione tua per quanto riguarda il comparto agricolo italiano, ma rispetto alla questione della promozione internazionale extraeuropea, cosa possiamo mettere in più per cercare di conquistare quei mercati lontani che ancora sono poco, per quanto riguarda in particolar modo per quanto riguarda il vino, poco attenti alla produzione italiana. Abbiamo visto, e dicevo all'inizio trasmissione, che c'è un calo importante da parte del Giappone, della Cina, degli Stati Uniti anche rispetto ad acquistare il vino italiano, nonostante mantenga bene, anzi cresce la Russia, che qualche limite in questo momento ce l'ha. A te Fabrizio.
Grazie Nicola. Parto dall'ultima domanda, che è legata appunto alla presenza dell'Italia nel mondo. Ormai l'agroalimentare, o comunque i nostri prodotti, sono divenuti anche quella chiave per aprire dialoghi con paesi magari che sono stati lontani nel corso del tempo, che non hanno permesso all'Italia di poter entrare in alcuni contesti, in alcuni mercati. Tutto questo fa parte di un sistema che l'Italia deve mettere in campo e che in qualche modo ha un attimo soltanto per... L'Italia in qualche modo deve mettere in campo per poter lavorare e dare una certa direzione, che è quella di mettere insieme tutte le istituzioni. Al Ministero degli Esteri, sappiamo, ha in mano il potere di poter finanziare percorsi di esportazione, al Ministero che è stato realizzato anche questo, che è poter aiutare le imprese a valorizzare il marchio Italia, e quindi finanziamenti ci sono anche dal punto di vista europeo nella programmazione dei prossimi 7 anni sul PSR per poter realizzare e sviluppare un percorso importante di valorizzazione dei nostri prodotti, soprattutto a partire dal vino. E l'ultimo è il processo delle regioni con le camere di commercio per poter lavorare in sinergia e aiutare le imprese. Quindi da una parte la formazione dei nostri imprenditori fondamentale e gli investimenti per poter poi accedere in alcuni mercati. Tutto questo credo che a mio avviso fino ad oggi sia mancato, cioè sia mancato un coordinamento, e spesso le associazioni anche sono state lasciate sole nel percorso stesso. E quindi questo è il primo punto su cui va basata l'azione dell'Italia. Per quanto riguarda il premio Ambasciatori Doc Italy, è un premio prestigiosissimo, sono felice di aver proposto e immediatamente la giuria, diciamo, con i vari membri che ne fanno parte di altissimo livello, hanno decretato il premio nei tuoi confronti, cioè questo riconoscimento su cui c'è una forte attenzione, perché poi, come possiamo vedere, sono diversi altri coloro che sono stati premiati e sono nomi importanti nel corso degli anni, perché ormai sono 10 anni che Doc Italy realizza questo premio, e ogni anno tira fuori circa 10 nomi a livello nazionale su cui basa poi il percorso di ambasciatori del Doc Italy, quindi diventa un vero e proprio percorso da parte di ognuno di voi a realizzare e a portare il buon nome dell'Italia nelle vostre realtà. Questo già lo fate, già lo avete fatto, parlando con tantissime realtà e tantissime imprese che in qualche modo hanno recepito questo modo di essere dell'ambasciatore Doc Italy, cioè quello di fare tutto prima con l'attenzione forte alle nostre bandiere, quindi al nostro paese, e a tutti coloro del mondo della produzione agricola che lavora appunto in particolare per quanto riguarda il tuo campo, Nicola, per questo percorso. Quindi siamo contenti, sarà fatto l'11 settembre, ci sarà questa manifestazione dalla mattina fino alla sera a Palazzo Valentini in via 4 novembre 119A, appunto è la sede della città metropolitana dove si svolgerà questa iniziativa con i premi ufficiali che verranno rilasciati a tutti coloro appunto che stanno in questa ambasciatori Doc Italy 2023.
Grazie Fabrizio Santori, veramente anche di questa ulteriore delucidazione, sicuramente torneremo a riparlarne. Grazie ancora anche per questo supporto, la guida e per il lavoro che stai portando avanti. Nicola, siamo in chiusura, dobbiamo ahimè già salutare il nostro ospite, ma è un a risentirci, un a rivederci, perché ormai, come abbiamo detto, è dentro la comunità, la bella amicale di Acli Terra. Quindi,
grazie Fabrizio.
Grazie.
Grazie a voi, grazie Presidente Tavoletta, e a risentirci per un nuovo percorso insieme che possano in qualche modo arricchirci in maniera reciproca. Grazie ancora.
Grazie a te. Nicola, anche noi siamo ai momenti dei saluti, abbiamo sforacchiato ma non fa niente. E con te, per quanto riguarda Radio Mater, Valori in Campo, ci ritroviamo il primo lunedì del mese di ottobre, agenda alla mano.
E il 2 ottobre.
2 ottobre, sempre 9:35, sempre su queste frequenze, sempre qui su Radio Mater. Nicola, ti ringrazio, ti auguro una buona settimana, ancora un buono scampolo di estate, hai detto bene in apertura, godiamoci questo settembre, buon sana a Bologna soprattutto, e grazie anche a te.
Grazie a voi, e io mi dedicherò stasera ad ascoltare nuovamente Barbera Champagne, un inedito. Grazie.
Grazie buona Nicola, giornata. Grazie a Massimo in regia, grazie ovviamente a tutti voi, restate con noi, tra poco l'appuntamento con l'informazione, Radio Mater Notizie, e da Francesco Vitale ancora una buona giornata. Ciao.
Saranno nuova storia di resa e di vittoria, uomini e forse eroi. Toccami sul cuore, spiegami com'è che si nasce, vive e muore per te. Tienimi nel cuore e saprò così che vivrò per sempre.